La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Otto passate da 4 minuti, giovedì 6 giugno, di nuovo buongiorno dalla redazione di Controradio, Chiara Brilli in studio con voi, ma tra poco, come di consueto, mi raggiungerà anche il buon Raffaele Palumbo. C'è un entusiasmo che si percepisce nei corridoi della radio, non si sa se per la stanchezza o per la tensione pre-maratona elettorale, ma insomma davvero tanta frenesia e tanti anche accorgimenti dal punto di vista tecnico e organizzativo, perché vi proporremo degli spazi di approfondimento sul nostro sito, sulla radio, su tutti i canali cross-mediali, cercando di dare al meglio una copertura di quelle che saranno le votazioni in ambito europeo ma anche amministrativo. Naturalmente poi ve ne daremo conto, ma andiamo, come diciamo sempre, per ordine anche di scaletta. Il meteo apre la nostra newsline. Allora, Messeri quest'oggi dall'AMA, buongiorno.
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti.
Che ci dici, almeno per quanto riguarda il tempo? Abbiamo forse più certezze che per i pronostici elettorali, Messeri.
Questo non è detto, però comunque sia anche il tempo ci mette del suo e aggiungerà calore a questo momento già molto caldo. E infatti avremo oggi una giornata all'insegna del cielo sereno poco nuvoloso, anche se in mattinata saranno presenti nubi basse soprattutto sul Val d'Arno medio e inferiore e sulle zone di nord-ovest, nubi che perderanno consistenza dalla tarda mattinata e soprattutto nel pomeriggio. I venti sono deboli, i mari poco mossi, le temperature, dicevo, sono in rialzo. Oggi arriveremo a 28-29 gradi e questo qui è il preludio di un'ondata di caldo attesa soprattutto a partire dalla giornata di venerdì, domani, che infatti è prevalenza di bel tempo, con il termometro che arriverà a 30, forse anche 31 gradi, e ancora più caldo sarà la giornata successiva, quella di sabato. Direi che è tutto.
Sì, non ci spostiamo oltre, perché domani faremo il punto anche a livello meteorologico, lo farà per noi il Mirko Roppolo, credo, prima di dare la regia a Gen Z on the road, perché saremo live, ve lo abbiamo detto ma ve lo ricordiamo, da Novoli dalle 8 alle 9 al Polo di Scienze Sociali davanti alla libreria Campus in via delle Pandette, per uno speciale dedicato ai giovani, al diritto allo studio, al diritto all'abitare, ai servizi che fanno, dovrebbero fare di Firenze una città a misura di studente. Tutto questo sempre anche sui nostri canali cross mediali, ma anche in collaborazione con TIF, dunque diretta anche Instagram su This is Florence. Adesso breve pausa pubblicitaria e poi ci ritroviamo in newsline.
Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Giancarlo Coccheri.
Sono Dimitri Palagi. Per garantire il diritto alla salute e contrastare le liste d'attesa, per garantire il diritto alla mobilità e superare la decisione scellerata di privatizzare ATAF, per garantire il diritto alla sicurezza attraverso la presenza sul territorio e la prevenzione sociale, abbiamo presentato oltre 2300 atti in Palazzo Vecchio e garantito una presenza in città ovunque ci fosse bisogno. Per questo, per una giustizia climatica giusta e per la dignità del lavoro, vi chiediamo di votare una delle nostre due liste, Sinistra Progetto Comune o Firenze Ambientalista e Solidale, per Dimitri Palagi sindaco.
Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Giancarlo Coccheri.
Secret Florence riscopre in chiave sorprendente i luoghi della città. Danza, musica, arte e cinema dialogano con il paesaggio urbano e la sua storia. Cinque partner: Tempo Reale, Fabbrica Europa, lo schermo dell'arte, Musicus Concentus e il centro di produzione della danza Virgilio Sieni presentano performance inedite aperte a tutti dal 4 giugno al 16 luglio. Ingresso libero. Info secretflorence.it.
Alle prossime elezioni comunali, a Firenze, c'è una sola grossa novità ed è Firenze Democratica. Io sono Cecilia Del Re e mi candido come sindaca per portare aria fresca alla nostra città. Perché non sono le idee che paralizzano le città, sono le persone. L'8 e il 9 giugno barrate il simbolo di Firenze Democratica. Insieme costruiremo una città davvero democratica, partecipata e per tutte e tutti.
Messaggio elettorale autogestito, committente responsabile Annalisa Ristori. Messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile Giovanni Fittante.
Sei deluso dalla politica? Anche noi. Non rottamare il tuo voto. Scegli Anima Firenze 2030 e al comune scrivi Fittante. Saremo la tua sentinella nelle istituzioni. Più sicurezza, tolleranza zero. Restituiamo le cascine alla città. Più cultura e un nuovo piano casa. Scopri di più su animafirenze2030.it. L'8 e il 9 giugno scrivi Fittante e scegli la lista civica Anima Firenze 2030 con Funaro sindaca.
Firenze è anche nostra!
Per una Firenze rassicurante, vota Giovanni Fittante.
Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Giovanni Fittante.
Bucolica, circolo culturale agricolo. Dal 1° giugno torna Open Farm, quinta stagione, la transizione proteica. La fattoria è aperta con osteria vegetariana, vendita diretta, bar agricolo, yoga nell'oliveta, visite in apiario, canzoni popolari fiorentine, picnic nel frutteto, workshop, libri e world music, aperitivi e cene con solo ingredienti agricoli prodotti nel raggio di 100 metri. Ogni settimana dal mercoledì alla domenica. Bucolica è alla Strassigna, 10 km da Firenze, 800 metri dall'uscita Pipilì. www.bucolica.farm.
Contro Radio.
Alle 8:10 uno sguardo alle principali notizie di oggi a partire dal nostro sito controradio.it, le nostre dirette, i nostri podcast. Nella fascia serale di Newsline ci siamo occupati di Fiorentina e di stadio, lo ritroviamo nelle prime pagine dei giornali di oggi. Dalla Nazione, stadio, lo scontro a colpi di mail. La Fiorentina diffida il comune dal continuare i lavori di restyling, ma ieri è comparsa una ruspa in Fiesole. Intanto lo sceicco Bin Salman è atteso a Firenze, tra una settimana sarà una vacanza di lavoro. Il Franchi dunque torna a pochissimi giorni dalla fine della campagna elettorale al centro del dibattito cittadino. Franchi diffida Viola al comune in apertura dal Corriere. Ieri mattina prime demolizioni, in serata la lettera della Fiorentina, pronti ad agire per vie legali. Torna ad infiammarsi anche lo scontro politico. Schmidt dice i lavori scelta assurda. Nardella: ci sono leggi da rispettare. Su questa vicenda annosa, ma che appunto si è rinfocolata adesso nel singolar tensione tra società Viola e amministrazione comunale, abbiamo chiesto il parere di Saverio Pestuggia, violanews.com, microfoni di Domenico Guarino.
Mi sembra, la, come si dice a Firenze, la novella dello stento, no?
Sì, assolutamente.
Ecco, e mi sembra che ci siano delle situazioni un po' particolari, perché la Fiorentina, che non ha mai digerito interamente questa operazione di Nardella, di restyling, a cui, ricordiamolo, manca ancora una parte del, diciamo, dei soldi necessari per fare la copertura completa, e la Fiorentina non l'ha mai digerita. Però se a aprile, se è vero come è vero, la Fiorentina a aprile ha accettato, no? Ha accettato, sì, questa convenzione e l'ha firmata. Allora, uno, perché la firmi a aprile e a fine aprile, tra l'altro nei primi di giugno dici non fermiamo i lavori? Mi sembra un po' strano. E ora chiaramente le cose però non sono perfettamente a posto, perché sì, è vero che il comune ha dalla sua parte un documento firmato, però insomma mettersi uno contro l'altro non credo vada. È chiaro che la società, non voglio dire che tifi da una parte o dall'altra, ma sicuramente ha piacere che lo stadio forse non venga fatto in un altro modo. Però ecco, a 3 giorni dalle elezioni andare contro così, infatti.
E veniamo alle altre notizie. Dalla Repubblica di Firenze, stragi del 93, pentiti e carabinieri accusano l'ex capo dei Ross Mori, lo abbiamo detto nelle anticipazioni. PM indagano sui silenzi, su allerte per possibili attentati e su presunti boicottaggi denunciati da un colonnello. Interrogatorio ieri in procura per il generale Mario Mori, l'ex capo del Ross ed ex direttore del SISDE. Il generale appunto è stato interrogato in procura a Firenze. Ci sono dichiarazioni di collaboratori di giustizia e testimonianze di ex ufficiali dei carabinieri a formare il quadro d'accusa nei confronti del generale Mori, già comandante del ROS e direttore del SISDE. Per la procura fiorentina non avrebbe impedito le stragi del 93, nonostante avesse ricevuto informazioni sul progetto di attentati di Cosa Nostra. La cronaca dal Corriere, fotonotizie: due morti in un frontale a Grosseto, un nuovo scontro a pochi giorni dalla morte di due motociclisti a Scanzano. Da domenica 9 vittime sulle strade, nell'incidente coinvolti 6 militari dell'aeronautica. E poi di taglio basso, Santo Spirito, appello dopo le violenze. L'assemblea dei gestori dei locali, poi il documento a comune, questura e prefettura. In sostanza, dopo quanto accaduto nelle scorse settimane, ovvero l'accoltellamento di un giovane un sabato sera tra un due gruppi di coetanei, l'aggressione nei confronti di un titolare. I gestori dei locali della piazza si sono riuniti ieri e in sostanza chiedono maggiori controlli, ma anche maggiori attività culturali e maggiori servizi a partire dai bagni pubblici. Sentiamo Lapo Cantini, Confesercenti, Stefano Guerrieri, Confcommercio, in rappresentanza dei ristoratori.
Appello alle forze dell'ordine affinché la piazza sia maggiormente controllata dalle 22.30 alle 02 la notte, è l'orario in cui più frequentemente questi fatti accadono, e accadono fuori dal perimetro delle imprese all'interno delle quali diciamo la sicurezza è garantita, la convivenza civile viene garantita. Non dovrebbero accadere, accadono, vanno repressi e bisogna intervenire, questo è il nostro appello.
Oltre alla sicurezza di cui abbiamo parlato ampiamente, chiediamo anche l'apertura immediata ai bagni pubblici, che è importantissimo per l'uso della piazza, e anche la programmazione di eventi che furono fatti l'anno scorso, anche eventi culturali di animazione sul sagrato della chiesa, se non si può fare sul sagrato comunque nella piazza, perché anche gli eventi contribuiscono a animare il territorio, quindi diciamo distogliere l'attenzione da elementi di microcriminalità.
Quella cosa che chiamiamo casa e che non sai cos'è finché non vai lontano. Quella cosa chiamata realtà e che riflette i sogni e nutre le illusioni. Come si chiama un momento così quando non hai le parole? Quando non hai le parole? Quella cosa che chiamiamo pace che non sai cos'è finché non fai a botte. Quella cosa che chiamiamo luce che non sai cos'è finché non viene notte. Quando una notte perfetta va via, tra poco sorge il sole e io non ho le parole. Tra poco sorge il sole e io non ho le parole. Sorge il sole. Chiamano vita e che non sai cos'è finché qualcuno non muore. Quella che chiamano la verità e che non sai cos'è finché non sai mentire. E quella cosa che chiamiamo festa e che non sai cos'è finché non hai un lavoro. Quella cosa che chiamano amico e che non sai cos'è finché non resti solo. E quella cosa che chiamano tutti e che non sai cos'è finché non canti il coro. Hey you, where do you go? Caccia Dio in un mondo, morre in nasso solo. Hey you, where do you go? A chi ne sta praia, tutto bene, tutto buono. Quella cosa chiamata poesia che vive nelle cose se la vai a cercare. Quella cosa che chiamano amore e che non sai cos'è finché le non appare. Dopo una notte di rumba baia.
Alle 8:17 minuti in Newsline vogliamo raccontarvi una storia, anzi cercare di capirla, perché è un po' complicata, a che fare con dei diritti mancati o perlomeno zoppi che meritano attenzione. Stiamo parlando di una vicenda di carattere universitario. Ci colleghiamo con uno studente dell'Università di Firenze, Matteo Magni, in collegamento con noi. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno Chiara.
Allora, studente Unifi e anche nostro ascoltatore che sta portando avanti, lui la definisce una piccola lotta, il tema è un riconoscimento del percorso all'estero, ovvero stiamo parlando di un percorso che tu hai fatto, Matteo, in Francia, dove hai studiato e poi hai deciso di iscriverti in una seconda fase, diciamo, della tua vita all'Università di Firenze, laurea magistrale in scienze storiche. Ecco, ma da quello che è successo in Francia al riconoscimento dei crediti in Italia, a Firenze, cosa è successo a tuo discapito, diciamo, rispetto al riconoscimento dei crediti, dei voti che avevi ottenuto? Cosa sta avvenendo?
Allora, beh, intanto grazie di ricevermi, farmi parlare, fa molto piacere. Diciamo, cerco di essere il più sintetico possibile. Appunto, io sono andato in Francia a 19 anni, dove ho studiato in triennale e magistrale. A fine magistrale, durante la tesi, diciamo, sono andato in burnout, per cui ho lasciato gli studi, ho continuato a lavorare visto che già lavoravo, e poi sono ritornato in Italia. trovato una stabilità a Firenze, mi sono riscritto all'università chiedendo da una parte il riconoscimento del mio percorso triennale, dall'altro un abbreviamento della carriera per quanto riguarda la magistrale, ovvero io avevo convalidato, diciamo, 99 crediti, quindi diciamo mi mancava poco più che la tesi e insomma sapevo ci sarebbero stati degli esami da ridare. Mi sono riscritto all'Università di Firenze, eravamo anche all'indomani del lockdown, io avevo già avuto difficoltà negli studi, volevo un'università in presenza, volevo poter andare a studiare, confrontarmi con persone, diciamo, fisiche. La mia domanda di riconoscimento studi, diciamo, è stata riconosciuta parzialmente per due motivi. Uno è che su 99 crediti convalidati me ne sono stati riconosciuti 30, questo con tre appelli da parte mia, cioè all'inizio 18, poi 24, poi 30. Questo è un limite non solo dell'Unifi ma del sistema universitario in generale, ovvero tendono a riconoscere soltanto, diciamo, gli esami più simili a quelli dell'Ateneo, e questa è libertà dell'università di farlo e vabbè, non discutiamo. Il problema, diciamo, sul quale mi sono un po' impuntato è un altro, ovvero se uno studente Erasmus va all'università dove ho studiato io, cioè a Tolosa, convalida un esame, ottiene 16 su 20, torna a Firenze e gli viene riconosciuto 30 e lode.
Ecco, io, se invece un cittadino appunto iscritto lì o un rimpatriato poi si iscrivono all'Università di Firenze, non si applica la stessa tabella?
Assolutamente, si applica invece una proporzione matematica contenuta in un allegato di un decreto del 2016 per un bando di specializzazione di medici, e anziché 30 mi è stato riconosciuto 25, quindi diciamo una media del 29 è stata riconosciuta con una media del 22.
Tu hai fatto quindi appello al garante dell'università, qual è stato il suo parere?
Sì, il parere del garante è stato che l'Unifi avesse operato in maniera illegittima, perché a me è stato risposto a plurime riprese nero su bianco che si operava per una prassi consolidata, ok? Cioè che non si seguiva, diciamo, un quadro legislativo, si seguiva una prassi consolidata, però il garante nel merito del criterio utilizzato non poteva dire niente, perché anche là è competenza dell'università scegliere i criteri per accogliere o meno, appunto, studenti arrivanti dall'esterno.
Quindi, se ho capito bene, il garante ha riconosciuto un metodo non corretto, non si esprime però nel merito poiché è competenza degli organi di Ateneo, e a questo punto ti chiedo qual è la posizione degli organi di Ateneo che immagino tu abbia coinvolto o comunque tu abbia sollecitato.
Chiusura totale, punto. Ho avuto soltanto uno spiraglio ed è la vice rettrice che si occupa dell'internazionalizzazione, degli accordi bilaterali, che mi ha risposto a una o due mail e poi giustamente sarà piena di lavoro, poi non mi ha più risposto. Tutti gli altri, a qualsiasi, diciamo, livello gerarchico, dal corso di laurea fino alla scuola, sono solo porte chiuse e posso dire veramente burocratismo incancrenito. Dico un piccolo aneddoto: io lavoro in ambiente internazionale, ho una collega che ha un'esperienza simile alla mia, lei è francese, è venuta a Firenze negli anni 80, negli anni 80 ha fatto la stessa procedura che io ho fatto nel 2022, bene, a 40 anni di distanza sono stati applicati a me gli stessi criteri, sono stati applicati a lei, cioè
questo per dare proprio il polso anche temporale di questa arretratezza. L'università, tu ribadisci, deve agevolare, cosa sacrosanta, la mobilità di ritorno, no? Si parla della fuga dei cervelli, e valorizzarla. Invece innanzitutto c'è questa burocrazia che si pone davanti, che sembra non solo un muro di gomma ma un qualcosa che pone un'inaccessibilità, un'applicazione di diritti che dovrebbero essere, quando si parla di Europa, ci avviciniamo all'appuntamento europeo di democrazia di carattere comunitario in termini di applicazione di certi valori che vanno oltre gli stati nazionali, e invece il diritto allo studio è uno dei primi che viene discriminato. Ci scrivono, vediamo se possiamo leggere il messaggio al numero WhatsApp 342 8104 111. Ci scrivono: Matteo, in Spagna ci mettono non meno di 2 anni a riconoscere i titoli universitari triennale magistrale ottenuti in Italia. Io sono 3 anni che aspetto, tempi lunghissimi, una cosa alienante visto che parliamo di Europa. Quindi si parla di storie simili.
Assolutamente, diciamo, poi andare a vedere chi fa peggio o chi fa uguale non aiuta mai, bisognerebbe andare a vedere i casi virtuosi. Io quello che sto sul caso dell'Università di Firenze è che l'Università di Firenze ha i margini nell'ambito delle proprie competenze, della propria autonomia, per essere un esempio virtuoso e non per rimanere 40 anni indietro come anche altri. Cioè, può accogliere, la questione è questa, cioè esiste già una tabella che usano per la mobilità Erasmus e che però non applicano agli altri casi, ok? Per quale motivo? Uno ne può pensare mille, pensando bene, pensando male, però non la applicano. Quindi andiamo a cercare casi virtuosi, oppure che l'Università di Firenze lo sia, che ci sia un minimo di... non ci vuole veramente troppo sforzo, basta applicare criteri che sono già in uso all'interno dell'università, ma sono usati solo per la mobilità Erasmus.
E allora ci attiveremo per cercare di capire quali sono gli elementi ostativi, cercheremo appunto con gli organi di Ateneo di avere anche una replica o di metterli a conoscenza di una situazione che senz'altro sapranno, ma magari di fare anche pressione al riguardo. Tu dici il tuo è un caso limite, ma è un piccolo tassello di un mosaico complesso che abbiamo voluto illustrare e non è un caso isolato, come raccontavamo. Sarà uno degli argomenti anche questo di Gen Z on the Road, che sarà in diretta la nostra trasmissione sulle voci dei ventenni per il futuro di tutti e tutte, in diretta da Novoli, proprio dal Polo Universitario di Scienze Sociali, venerdì dalle 8 alle 9. Grazie Matteo per la tua testimonianza.
Grazie a te, e se posso dire giusto una piccola cosa, ho aperto una mail rimpatriati.unifichi@gmail.com per raccogliere storie simili alla mia e cercare di organizzarci insieme.
Poi magari ci aggiorneremo su chi ti scrive le storie, le racconteremo. rimpatriati@unifichi.it, hai detto?
rimpatriati.unifi@gmail.com. Ecco. Le storie che ho sono già tutte uguali, ovvero percorsi internazionali non valorizzati, non riconosciuti, ma svalorizzati, sviliti, e ovviamente quello che ci dicono poi tutti è: ma perché non ve ne tornate all'estero? E alla fine è quello che tanti di noi debbono fare se vogliono essere riconosciuti. rimpatriati.unifi@gmail.com.
Speriamo di cambiare, di invertire la tendenza, ottenendo delle risposte. Ce la metteremo tutta dal punto di vista informativo. Grazie ancora a Matteo Magni.
Grazie, buon lavoro.
Minuti, tra poco la linea alla GR di Popolare Network, e poi torneremo in studio e su Controradio Web TV con Tutti al Voto. Vi mancherà un po' questa rubrica di approfondimento? Non lo so, sicuramente è servita per entrare dentro quelle che sono state le dinamiche politiche di avvicinamento alla campagna elettorale, la formazione delle coalizioni che poi hanno portato all'espressione dei candidati e delle candidate per le amministrative e le europee, e che troveranno una sintesi poi nella maratona elettorale che faremo lunedì a partire dallo speciale europeo Newsline dalle 8, ma anche dalle 14, quando inizierà appunto il percorso di scrutinio delle amministrative. E allora rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze, perché alle 8:40 avremo in collegamento il professor Chiaramonte, il professor Floridia, per un bilancio di questa campagna elettorale, un quadro anche degli scenari post voto, ma anche alla luce delle comparazioni che possiamo fare rispetto alle precedenti tornate elettorali. Rimanete con noi. Anyway, it's nice to meet you. I hope to see you. Anyway, it's
nice to meet you. Nice to meet you. She could be a Mona Lisa. Should have seen her.
Minuti Popolare Network, le notizie. La guerra a Gaza. Nella notte l'esercito israeliano ha colpito una scuola dell'UNRWA, l'agenzia ONU per i palestinesi, a Nuseirat. 32 finora le vittime accertate, tra loro anche molte donne e bambini, così riferiscono giornalisti palestinesi sul posto. All'interno dell'edificio colpito c'erano centinaia di rifugiati. Tel Aviv ha confermato il bombardamento affermando che si trattava di una base di Hamas che ospitava terroristi del 7 ottobre. Questa mattina droni di Hezbollah hanno colpito il nord di Israele, un militare di Tel Aviv è morto, un altro è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Sono iniziate le elezioni europee, da stamattina si vota in Olanda, primo paese ad aprire le urne nel continente. Il paese si è da poco insediato un governo guidato dal partito del leader euroscettico e antislamico Geert Wilders, elegge 31 parlamentari. L'esito delle elezioni olandesi rappresenterà una prima cartina di tornasole sul possibile spostamento a destra del baricentro del Parlamento europeo, evidenziato dai sondaggi della vigilia. Di qui a domenica saranno chiamati alle urne 373 milioni di cittadini europei. Dopo l'Olanda toccherà domani a Irlanda e Repubblica Ceca e via via tra sabato e domenica a tutti gli altri. Ultimo giorno di iniziative e comizi elettorali oggi anche in Italia. Salvini chiude a Roma in piazza Santi Apostoli col generale Vannacci. Bonino e Renzi saranno sempre nella capitale, ma in Piazza della Pietra. Eli Schlein ha in programma un incontro a Firenze. Giorgia Meloni sarà invece in TV da Vespa a Porta, dopo che ieri non si è fatta sfuggire una comparsata al TVG delle 20 di La 7. Non si placano intanto le polemiche per lo show di ieri di Meloni in Albania. Stamattina in un'intervista al Corriere la leader del PD, Eli Schlein, definisce cinico l'accordo, osserva che i soldi stanziati, si sfiora al miliardo, avrebbero potuto essere usati per la sanità. In generale le opposizioni accusano Meloni di aver usato il proprio ruolo istituzionale per guadagnare consensi attraverso annunci e provvedimenti spot di cui esiste poco più che il titolo. un suicidio, un tentato suicidio nelle ultime 48 ore nelle carceri italiane. Un detenuto di 31 anni di origine pakistana in attesa di giudizio per rapine e lesioni si è impiccato martedì sera nel carcere romano di Regina Coeli. Lo ha reso noto la polizia penitenziaria, che ha detto: come nel carcere capitolino ci sono 1400 detenuti a fronte di una capienza di poco più di 600 posti e solo circa 300 agenti. Una situazione, secondo il SAP, il sindacato della polizia penitenziaria, insostenibile. Sempre ieri nel carcere di Avellino una detenuta della sezione femminile ha tentato il suicidio, è stata salvata dall'intervento degli agenti della penitenziaria. Dall'inizio del 2024 sono già 39 i suicidi nelle carceri italiane. Sentiamo Alessio Scandurra, responsabile dell'osservatorio carceri di Antigone.
Ci sono dei dati oggettivi che parlano di sovraffollamento, che parlano per esempio del ritorno del regime a celle chiuse. Dalla pandemia fino adesso era stato sostituito nella maggioranza dei casi dal regime a celle aperte, il ritorno diciamo ai 10 minuti la settimana di telefonata per la maggior parte dei detenuti, e questi chiaramente sono tutti elementi oggettivi di aggravamento di una situazione detentiva. Però al tempo stesso sono anche situazioni che abbiamo vissuto in passato e la cui reazione non erano stati questi numeri di suicidi, quindi evidentemente sta cambiando qualche altro aspetto della vita penitenziaria, del clima penitenziario. Evidentemente c'è un senso di chiusura e di, come dire, mancanza di prospettiva, mancanza di speranza che è particolarmente scoraggiante per le persone detenute e credo anche per il personale, perché comunque trova in una situazione in cui non si è in grado di fornire risposte utili al disagio delle persone, che non si vedono iniziative di segno opposto. Immagino che guardare una campagna elettorale, vedere che del tuo mondo in disagio, in sofferenza, nessuno parla mai, a sua volta questa sia una cosa scoraggiante, deprimente.
Una ventina di capi di Stato e di Governo sono attesi oggi in Normandia, nel nord della Francia, per le cerimonie degli 80 anni del D-Day, lo sbarco alleato del 6 giugno 44. Ci sarà anche il presidente americano Joe Biden, quello ucraino Zelensky. Ieri Macron, in visita in Bretagna, ha dichiarato: il nostro paese, riferendosi alla Francia, ha una gioventù audace e valorosa, pronta allo stesso spirito di sacrificio dei suoi anziani. Parole che sono suonate come un avvertimento a Mosca per un possibile invio di istruttori militari francesi in Ucraina. La BCE è verso il primo taglio dei tassi di interesse da quasi 2 anni a questa parte, 2 anni segnati da ingenti profitti per le banche. L'annuncio è atteso per oggi, ma non è detto che la decisione sia poi confermata e riproposta nei prossimi mesi. I paesi nordici e Germania infatti frenano, mentre Italia e Francia sperano in nuovi tagli del costo del denaro nel corso dei prossimi mesi. Le 8:37 minuti è tutto per questa edizione, la prossima alle 9:30. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
Sembra impossibile agire per un mondo senza guerra. Tutto è impossibile finché non si trova il modo di realizzarlo. Dona il tuo 5 per 1000 a Emergency, codice fiscale 971-471-10155. Scopri di più su emergency.it/5 per 1000.
Ci sono dei luoghi in Italia dove è facile perdersi.
Ognuno per la sua strada.
Non possiamo accogliere tutti.
Tanto non cambia nulla.
Luoghi comuni. Possiamo uscirne. Con l'8 per 1000 alla Chiesa Valdese. Un passo concreto verso l'accoglienza e il sostegno a chi ne ha più bisogno. La mia dichiarazione conta. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Vediamo la situazione del traffico e della mobilità in Toscana in questi minuti. A cominciare dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano e Via 1 Variante, in A11, code a tratti per traffico tra Pistoia e Bivio con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Infine, 1 chilometro di coda per incidente in direzione mare tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest verso Firenze, code a tratti tra Ginestra e Firenze Scandicci. Siamo al TPL a Firenze per lavori in Borgo Ogni Santi, quest'oggi deviazioni per le linee 36 e 37, deviazioni anche a Piombino per la giornata di oggi, tutti i dettagli sul sito del gestore. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Sono Rosa Maria Di Giorgi, ex assessore e parlamentare. Mi occupo di cultura, scuola, università, ricerca, dei giovani e di lavoro. Mi candido nella lista Stati Uniti d'Europa. Per noi la nuova Europa deve superare i veti e dare opportunità a tutti. Essere moderna, sicura e accogliente e forte della propria civiltà. L'8 e il 9 giugno vota Stati Uniti d'Europa. Scrivi Di Giorgi.
Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mario De Gasperi.
Dopo il sold out e le richieste di nuovi viaggiatori, parte il secondo viaggio in Algeria fra deserti, oasi e storia millenaria dal 28 ottobre al 7 novembre.
In jeep con autisti Tuareg percorreremo il Sahara algerino, uno dei più bei deserti di sabbia del mondo, e visiteremo le rovine di civiltà puniche, romane e bizantine.
Le architetture arabe ed ottomane e i boulevard coloniali francesi delle grandi città, le oasi preistoriche, le incisioni rupestri, i canyon e le rocce erose dal vento.
Algeria, la prima volta, dal 28 ottobre al 7 novembre, in compagnia di Rossana Mamberto, posti limitati.
Informazioni e prenotazioni su controradio.it, sezione viaggi e banner Algeria.
Walter Albini, il talento, lo stilista. Fino al 22 settembre al Museo del Tessuto di Prato, la mostra è dedicata ad un protagonista assoluto della moda degli anni 60 e 80, considerato il primo stilista italiano di prêt-à-porter. Grande disegnatore e instancabile innovatore, Albini è stato ideatore di tanti stili e look diversi. In mostra, oltre 300 tra disegni, fotografie, abiti, accessori e tessuti che ricostruiscono le vicende di un mito della grande moda italiana. Info e biglietti su museodeltessuto.it.
Resistenza globale contro il voto che assale. Resistenza globale, se non qui finisce mai.
Sosteniamo la raccolta fondi per la digitalizzazione dei documenti dell'Istituto Storico Toscano della Resistenza, per preservare e tramandare alle generazioni future un pezzo fondamentale della nostra storia. L'appuntamento è mercoledì 12 dalle 19.30 per la cena in piazza al centro commerciale San Donato di Novoli in via Forlanini a Firenze. Una serata con Max Collini in Storie di antifascismo senza retorica. In diretta su Controradio dalle ore 20, testimonianze e musica di Controradio. Iniziativa di Unicop Firenze e della Fondazione Il Cuore Si Scioglie in collaborazione con Sicrea e Controradio.
Controradio.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Speciale Newsline. Tutti al voto.
Giovedì 6 giugno, 8 e 42 minuti, tutti al voto, ormai sigla che ci accompagna da gennaio e ci porterà fino all'appuntamento di questo fine settimana elettorale, amministrative ed europee. Cerchiamo di tirare un po' le fila, titolano oggi rush finale, Raffaele, ma noi vogliamo un attimo fare il punto complessivo in termini soprattutto di analisi pre e post voto.
E comunque devo dire, come l'attenzione nel dire che tutti al voto durerà fino a questo prossimo fine settimana e non fino al 24, perché noi non abbiamo la sfera di cristallo, anche se alcuni sondaggi ci dicono che forse il nostro lavoro per quello che riguarda le amministrative di Firenze non finisce qui. Vedremo. Alessandro Chiaramonte, politologo Unifi, buongiorno a lei professore e grazie per essere con noi insieme ad Antonio Floridia, saggista, già responsabile dell'ufficio elettorale della Regione Toscana. Andate sui nostri social, perché siamo anche nella nostra Controradio Web TV per raccontare di queste elezioni. Ci diremo diverse cose, quindi risposte anche brevi, potremmo fare molte domande. Però professor Chiaramonte, in generale, che elezioni sono state? Considerato sempre che siamo alla radio, diciamo così, quindi mi raccomando, confidando nel suo buon gusto, ovviamente, però, come dire, sia dal punto di vista dei temi, sì, di Europa si è parlato pochissimo e altre cose del genere. Lei come l'ha vissuta questa campagna elettorale?
Beh, insomma, la campagna elettorale per le europee è stata abbastanza deprimente, credo che questo sia un termine accettabile anche in radio. Si è discusso molto poco sulle questioni fondamentali dell'Unione Europea e di quello che attende l'Unione Europea nei prossimi mesi, nel presente vorrei dire, prima ancora che nel futuro, e quindi la questione della politica estera, della politica di difesa. Mi pare che in molti si siano nascosti e abbiano preferito rivolgere le loro attenzioni a questioni prettamente nazionali, quasi come se appunto l'Europa non ci fosse, proprio nel momento in cui la presenza dell'Europa è particolarmente importante.
Questo, professore, è stato una scelta secondo lei strategica nell'ambito delle varie coalizioni, oppure proprio un'incapacità di creare programmi che possano vedere davvero un'incisività dell'istituzione europea negli ambiti che lei diceva, in particolar modo nella politica estera, come lo sta peraltro dimostrando?
Io credo che sia stata una scelta strategica perché per molti partiti l'elettorato di riferimento è diviso su questi temi e quindi accentuare, enfatizzare questioni rilevanti come appunto il posizionamento sulla guerra in atto fra Ucraina e Russia, sul Medio Oriente, sulle questioni di politica estera e di difesa dell'Unione avrebbe probabilmente creato dissapori anche nell'elettorato di riferimento. Così non parlandone si è cercato di dividersi di meno, ma a scapito di una chiarezza nei confronti degli elettori più indecisi e di coloro che vorrebbero avere un'idea più chiara delle posizioni dei vari partiti per poi decidere come votare.
Questo è molto interessante. Tra le altre cose, le europee partono questa mattina alle 7:30 nei Paesi Bassi, i primi paesi dell'Unione Europea ad aprire i seggi, inaugurando questa sessione elettorale che in 4 giorni porterà al voto oltre 370 milioni di elettori da Lisbona a Tallinn. Però in questo nostro saltabeccare tra le europee e le amministrative, Antonio Floride, prima di tutto parleremo di Toscana anche dando un po' di dati, però partiamo da questioni tecniche, se è d'accordo, per quello che riguarda una serie di questioni di cui anche questo è parlato poco: soglie, preferenze, voti disgiunti. Ce lo fa brevemente un quadro, Floridia?
Bene, concentriamoci sulle comunali. Sulle europee ci sono la possibilità di dare 3 preferenze con 2 o 1, rispettando comunque una presenza di genere. Per le comunali diciamo così che molta attenzione viene rivolta al tema del voto disgiunto. Forse è opportuno ricordare alcune cose. L'elettore può scegliere di votare solo il candidato sindaco. Troverà nella scheda un rettangolo abbastanza sottile in alto e sotto il nome del candidato sindaco. Scusate.
È richiestissimo a Antonio Floride in questo momento. È chiaro.
Il candidato sindaco allineati i simboli delle liste che lo sostengono. L'elettore può dare un voto solo al candidato sindaco mettendo un segno nella parte ristretta di questo rettangolo, oppure può scegliere di dare un voto a una lista. In questo caso il voto si intende dare dato automaticamente, si trasferisce anche al candidato sindaco, e accanto al nome, al simbolo della lista, può indicare due preferenze differenti anche qui per genere. Il voto disgiunto, attenzione, è un voto, su questo si crea qualche equivoco, in passato ci sono stati anche casi di annullamento. Il voto disgiunto è quello tra il candidato sindaco e una lista, non tra candidato consigliere e la lista. Se uno vota un candidato consigliere deve votare necessariamente anche la lista in cui questo candidato è presente. Può invece essere dato un voto separato, diviso, votare un sindaco e votare una lista che non appoggia questo sindaco. Quindi questo, semplicemente il quadro è questo, bisogna decidere se accettare un trascinamento del voto dal simbolo della lista al candidato sindaco o se separare i due voti. La soglia di sbarramento per accedere in consiglio comunale è il 3%, ma qui va fatta una sottolineatura importante che non è sempre stata presente all'opinione pubblica. Il 3% vale sulle liste, non sui candidati sindaci. Per dire, se un candidato sindaco prende il 3,1% e la lista collegata il 2,9%, questa lista non avrà consiglieri comunali. Il primo consigliere eletto in questi casi è il candidato sindaco, però bisogna che sia la lista a superare il 3%, non il candidato sindaco. Questo può avere una sua importanza. Credo che siano queste le cose essenziali.
Senta, Floridia, ci stanno arrivando dei messaggi, così cerchiamo anche di dare delle informazioni di servizio. Ci dicono, Floridia sa benissimo che il disgiunto lo fa solo l'1,5% dei votanti, quindi ininfluente. Veramente così, soprattutto a questa tornata elettorale?
È sicuramente una minoranza, però sta crescendo. Abbiamo avuto anche recenti elezioni, per esempio in Sardegna, dove il voto disgiunto è stato molto più diffuso e anche decisivo. Quindi vedremo, sicuramente è un tipo di voto, come dire, sofisticato, che presuppone un elettore molto consapevole con le idee molto chiare, però non è così rilevante. Ecco, si può arrivare almeno al 5-6% del voto.
Senta, professor Chiaromonte, noi alle volte amiamo i toni un po' enfatici, ricordando che in questi mesi metà della popolazione mondiale va alle urne e che questo genererà dei nuovi equilibri. Le elezioni in India sono state una sorpresa, perché tutti ci aspettavamo una vittoria travolgente di Modi, e così non è stato, anche se Modi comunque se la giusta e governerà ancora. Ma India a parte, veramente ci sveglieremo nel 2025 con degli equilibri profondamente mutati, secondo lei?
Beh, potrebbe essere, perché appunto ci attendono elezioni importanti. Da ultimo abbiamo saputo che si voterà a breve in Regno Unito, poi ovviamente abbiamo l'appuntamento di novembre con le elezioni presidenziali americane, quanto mai importanti. Quindi, a seconda ovviamente dei risultati, per quanto riguarda il Regno Unito siamo abbastanza certi che prevarrà il partito laburista, che nei sondaggi sta molto ma molto avanti rispetto a quello conservatore. Questo sotto il profilo, per esempio, dell'impatto in Europa, eccetera, non dovrebbe modificare, cioè modifica ovviamente le politiche del governo nazionale britannico, ma non i rapporti con gli altri paesi dell'Unione, della quale ovviamente la Gran Bretagna non fa più parte. Nel caso invece degli Stati Uniti sappiamo che c'è moltissima incertezza sull'esito del voto, e sappiamo anche che qualora dovesse prevalere Trump, allora sì, si prospetterebbero scenari profondamente diversi da quelli attuali.
Naturalmente stiamo punteggiando tra europee e amministrative in una riflessione che tiene tutto insieme, accomunata dal grande tema dell'astensionismo, che poi tratteremo in conclusione di trasmissione. Leggiamo dal televideo che è partita la maratona elettorale delle europee alle 7:30 questa mattina. I Paesi Bassi sono stati i primi ad aprire i seggi, inaugurando la sessione che in 4 giorni porterà al voto.
Infatti, dicevamo qualche minuto fa, però torniamo alla Toscana.
Sì, torniamo alla Toscana con Floridia, in particolar modo dando un quadro, professore, una piccola guida, diciamo, alla lettura. Cosa sarà importante guardare, soprattutto come si arriva a questo voto, il colore politico dei sindaci uscenti e non solo?
Allora, intanto diamo un quadro generale. C'è molta attenzione per le europee, ma va ricordato che votano ben 3.715 comuni in Italia, quasi la metà. Di cui 228 con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, e dopo i ballottaggi per questi 228 comuni sarà più facile fare un bilancio politico di successi e insuccessi. Votano in particolare anche 29 capoluoghi di provincia, e la situazione è interessante perché in questi 29 comuni capoluogo, ai blocchi di partenza abbiamo 13 giunte di centrosinistra, 13 di centrodestra, 2 del Movimento 5 Stelle e una civica. Sarà interessante vedere la dinamica di questo voto. In Toscana votano 33 comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. E qui si possono dare alcuni dati interessanti, perché come potete capire, i cicli elettorali dei comuni si svolgono nell'arco di, sono scaglionati nel corso degli anni. Il ciclo elettorale che è iniziato nel 2020 e che si conclude domenica e riguarda 54 comuni toscani con popolazione superiore a 15.000 abitanti, vede delle importanti novità. Finora hanno votato 21 comuni, gli altri 33 voteranno appunto domenica. In questi 21 comuni è in testa il centrodestra con 10, 9 del centrosinistra, una sinistra che è Campi Bisenzi e una civica. L'anno scorso, per usare una metafora calcistica, il centrosinistra giocava fuori casa, nel senso che erano al voto soprattutto città, capoluogo come Massa, Pisa, Siena, che erano in mano, Pistoia, che erano in mano al centrodestra. Quest'anno il centrosinistra gioca in casa, ma proprio per questo forse la partita è più difficile. Dei 33 comuni toscani che votano domenica, 29 sono in mano hanno visto giunte di centrosinistra uscenti. Solo 4 di centrodestra, che sono Piombino, Montecatini, Terme, Agliana e Cortona. Dal punto di vista politico si tratta di capire se l'insediamento del centrodestra in Toscana, che ha visto soprattutto negli ultimi anni una forte presenza, 7 capoluoghi su 10 oggi governati dal centrodestra, è un insediamento che si consolida, o se il centrosinistra riuscirà a invertire la tendenza. La partita, per esempio, sarà molto interessante in una città come Piombino, ex città operaia in rosso, ma anche in una città importante come Cortona e così via. Credo che sia un quadro abbastanza interessante. Tra l'altro va detto che, proprio guardando la serie storica dei dati, ci sono stati 7 cicli elettorali nei comuni toscani superiori dal 93, da quando è entrata in vigore la nuova legge elettorale sull'elezione dei sindaci, e fino al 2010-2014 c'era addirittura una schiacciante maggioranza di giunte di centrosinistra. La svolta avviene tra il 2015 e il 2019, quando le giunte di centrosinistra scendono da 54 a 39 e quelle di centrodestra salgono da 1 a 15. Oggi, come dicevo prima, siamo 10 a 9. Vediamo come finisce la partita dopo il voto di domenica.
Tantissimi questi dati che ci dà Floridia. Professor Chiaramonte, ci furono grandi speculazioni a questo proposito, intellettuali, a proposito delle elezioni, per esempio regionali, quando ci si aspettavano terremoti che poi videro in realtà riprodursi il vecchio voto sulle regionali, suscitando delle sorprese, anche come dire a vantaggio di un conservatorismo per alcuni versi dell'elettorato. È un po' schizofrenica questa cosa, perché l'elettorato toscano da una parte è conservativo più che conservatore, dall'altra parte invece Floridia ci ha fatto vedere una situazione in enorme movimento. Ma il tema delle contendibilità è veramente così presente in alcune città importanti come Livorno, come Empoli, come Prato e come Firenze?
Beh, non è tutto uguale, ovviamente, dipende molto dalla specificità locale. Firenze, per citare la città che andrà al voto, più importante ovviamente della Toscana, che andrà al voto domenica, non è mai stata contendibile. La sinistra è sempre stata largamente maggioritaria. I candidati di centrodestra nel corso delle precedenti elezioni comunali, ma anche il centrodestra fiorentino nelle elezioni politiche o europee precedenti, non è mai riuscito a varcare la soglia del 40%, anzi per lo più si è fermato intorno al 35%. Quindi non ci dovrebbe essere partita da questo punto di vista. Però ovviamente la divisione nel campo della sinistra può far riaprire la partita e certamente può favorire, se non altro, un ballottaggio nel quale poi vedremo se saprà la sinistra riunirsi intorno al candidato o alla candidata che accederà al secondo turno. Empoli ha una storia simile a quella di Firenze, è un'altra delle roccaforti toscane mai espugnate da forze altre rispetto al centro-sinistra. Livorno sappiamo che in passato era stata vinta dal Movimento 5 Stelle, tutti gli altri capoluoghi di provincia e molte altre città toscane sono state o sono tuttora amministrate dal centrodestra. Questo a livello regionale restituisce un quadro di una regione che nel suo complesso è altamente contendibile, cosa che ovviamente è molto diversa da quanto accadeva in passato, quando la Toscana era una roccaforte rossa ed era parte di quella zona rossa dell'Italia centrale che è rimasta tale per svariati decenni, dal secondo dopoguerra fino agli anni 2000, vorrei dire.
Abbiamo tempo per un flash sulla questione astensionismo, chiaro.
Sì, assolutamente, astensionismo e indecisi, molti candidati che hanno fatto riferimento a questo anche nella campagna delle amministrative. Che polso avete? Risposta secca, Chiaramonte prima e Floridia dopo, su questo, sia per quanto riguarda la tornata locale che quella europea.
Beh, ci aspettiamo un astensionismo ancora in aumento. La forbice fra politiche ed europee nelle ultime due tornate elettorali è stata di addirittura 17 punti. Se così fosse, alle europee scenderemmo ampiamente sotto il 50%. Forse non sarà così, ma comunque ci aspettiamo una partecipazione in calo. Indecisione tanta, ma questo è il segno dei tempi. L'elettorato italiano a tutti i livelli è diventato molto indeciso, molto confuso, molto disorientato, decide se andare a votare all'ultimo momento, decide chi votare sempre di più all'ultimo momento.
Chiaramonte, Floridia in conclusione.
Sì, concordo con quanto detto ora da Alessandro, aggiungerei però che la forbice tra europee e politiche si sta riducendo. Do alcuni dati: nel 2014 votò il 56% alle europee, alle successive elezioni politiche del 2018 votò il 72%. Nel 2022 alle politiche, alle europee del 2019 votò il 56%, alle politiche del 2022 il 63%. Quindi, pur nella tendenza al ribasso, forse la forbice tende a restringersi, quindi vedremo se questa tendenza verrà confermata o meno. Aggiungo sull'astensionismo che bisogna, credo, superare una visione indifferenziata dell'astensionismo. Soprattutto le europee hanno caratteristiche diverse. In passato sono state da una parte degli elettori sono state percepite come elezioni con, come dire, il più basso ranking di interesse politico, e quindi la partecipazione calava rispetto alle politiche o anche rispetto alle amministrative. Ho l'impressione che questa volta non sia completamente così. E soprattutto l'astensionismo è un fenomeno asimmetrico, nel senso che colpisce, a seconda dei momenti, diversi segmenti di elettorato. Per cui si spiegano gli sbalzi percentuali che alle europee abbiamo visto in passato, nel 2014 con Renzi, nel 2019 con Salvini, perché basta un calo dei votanti, degli altrui votanti, e una buona mobilitazione dei propri elettori per provocare notevoli sbalzi nelle percentuali e segnare il confine tra vittoria politica e insuccesso politico. Quindi io penso che domenica sera potremo già capire molte cose guardando la geografia dell'astensionismo.
Sarà molto interessante anche vedere la famosa profezia che si autoavvera in merito a quelli che votano per quello che si capisce vincerà, diciamo, perché c'è una percentuale di elettorato che una volta l'anno, una volta ogni 5 anni vuole stare dalla parte di chi vince, così come ci sarebbe piaciuto chiedervi, come dire, una poltrona per due, se questo è un test su Line Meloni, ma conoscendo il figure di Floridia e di Chiaramonte ci risponderebbero che, trattandosi di test europei ed amministrativi e non politici, non possiamo esprimerci in questo senso, quindi dai vostri sorrisi capisco che possiamo salutarci, direi, Chiara.
Sì, dando un arrivederci perché ci rivedremo e ci risentiremo, insomma, vi riacciufferemo nel corso di queste giornate, soprattutto da lunedì, perché quando inizierà la nostra maratona sulle europee la mattina e poi dal pomeriggio lo scrutinio per le amministrative, sicuramente saranno ancora nostri ospiti. Strappiamo una disponibilità ora, naturalmente in diretta.
No, grazie. Infatti, professor Chiaramonte, da lunedì, se lei ha esami, perché c'è sessione di esami, lì sposti, un consiglio personale, gli studenti capiranno, mi auguro.
Io sono in pensione, quindi ho più tempo libero.
Sarà anche in pensione Florida, ma non perde un colpo su queste vicende. Antonio Floridia, grazie davvero, grazie a Alessandro Caramonte per essere stati con noi questa mattina.
A voi, arrivederci.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
La città dei lettori. Leggere cambia tutto. Dal 5 al 9 giugno a Villa Bardini a Firenze, il festival che mette al centro i lettori e il piacere di leggere. Venerdì 7, incontro con la cinquina dei finalisti del premio Strega che dialogheranno con Chiara Brilli di Controradio. Info su lacittadeilettori.it. La città dei lettori è un progetto di Fondazione ECR Firenze e Associazione Wimbledon ed uno dei festival dell'estate fiorentina 2024.
Alle prossime elezioni comunali, a Firenze, c'è una sola grossa novità ed è Firenze Democratica. Io sono Cecilia Del Re e mi candido come sindaca per portare aria fresca alla nostra città. Perché non sono le idee che paralizzano le città, sono le persone. L'8 e il 9 giugno barrate il simbolo di Firenze Democratica. Insieme costruiremo una città davvero democratica, partecipata e per tutte e tutti.
Messaggio elettorale autogestito, committente responsabile, Annalisa Ristori.
Messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile, Giovanni Fittante.
Sei deluso dalla politica? Anche noi. Non rottamare il tuo voto. Scegli Anima Firenze 2030 e al comune scrivi Fittante. Saremo la tua sentinella nelle istituzioni. Più sicurezza, tolleranza zero. Restituiamo le cascine alla città. Più cultura e un nuovo piano casa. Scopri di più su animafirenze2030.it. L'8 e il 9 giugno scrivi Fittante e scegli la lista civica Anima Firenze 2030 con Funaro Sindaca.
Firenze è anche nostra!
Per una Firenze rassicurante, vota Giovanni Fittante.
Messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile Giovanni Fittante.
Messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile Niccolò Rinaldi.
Sono Niccolò Rinaldi, candidato al comune con Anima Firenze 2030. Per me politica non è potere o vanità, ma servizio e impegno. Sono abituato a lavorare tanto e nel mondo, da Bruxelles all'Afghanistan a Gaza. Conosco bene i finanziamenti europei e le buone pratiche di politica per la città, che a Firenze spesso non conosciamo. È un'esperienza che vorrei portare in comune con il vostro voto. Su Wikipedia puoi sapere di più su di me.
L'Arts Rock Fest presenta Arab Strap in concerto. La band sarà protagonista dell'imperdibile anteprima che si terrà giovedì 20 giugno a Castiglione del Lago. Un live pazzesco e totalmente rinnovato che ripercorre 30 anni di carriera del duo scozzese. Un tour tra passato e presente in occasione del nuovo disco I'm Totally Fine With It, Don't Give a Fuck Anymore. Arab Strap, 20 giugno, Rocca Medievale di Castiglione del Lago, Perugia. Prevendite su Ticketmaster e Dice.
Crazy de Ma, il capolavoro di Fabrizio De André dal vivo nell'imperdibile concerto di Mauro Pagani il 15 luglio a Fiesole nell'ambito dell'estate fiesolana 2024. A 40 anni dall'uscita un concerto speciale dedicato a uno dei migliori dischi italiani di tutti i tempi. Coautore dell'album con l'indimenticato Faber, Mauro Pagani presenta Crazy de Ma lunedì 15 luglio al Teatro Romano di Fiesole. Prevendite Ticket One, info www.estatefiesolana.it. Isolana.it.
Controradio.
Gen Z on the road. Controradio e TIF, in diretta dai luoghi frequentati dai giovani a Firenze. Dalla postazione mobile di Controradio TIF, Chiara Brilli, Leonardo Margarito e Camilla Koger realizzeranno un ciclo di trasmissioni con ospiti, interviste e contributi audio-video sui temi della vivibilità, della sicurezza, del divertimento, del diritto allo studio e dell'abitare. Partecipa anche tu a Gen Z on the road, il venerdì dalle 8 alle 9 dal vivo e sui canali cross-mediali di Controradio e TIF. Venerdì 7 giugno, Polo Scienze Sociali di Novoli.
Che meraviglia!
80 anni fa lo sbarco in Normandia, data molto importante e potentemente simbolica anche in vista di queste elezioni europee. Abbiamo sentito prima nello spot Gen Z domani mattina dalle 8 alle 9 proprio a Novoli, al Polo delle Scienze Sociali, proprio in via delle Pandette, per far parlare i giovani, per sentire finalmente le loro voci. Però andiamo subito dal professor Carlo Sorrentino, che salutiamo e ringraziamo. Buongiorno professore, buongiorno, ben trovato a lei.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
Che per noi è il preside di scienze politiche, però adesso, come si chiama, direttore della scuola di scienze politiche, sono cambiati nomi.
Presidente.
Allora, si accenderanno le luci, una vera e propria notte bianca, luci elettorali, politiche, riflessioni sul futuro dell'Unione, tutto questo domenica a Novoli, organizzata appunto dalla scuola di scienze politiche Cesare Alfieri, che diciamo dal settembre del 2022, in occasione delle elezioni politiche, ha inaugurato questa notte bianca elettorale. Come si aprirà? Cosa succederà domenica sera, professore?
Ma sì, replichiamo, visto il successo della notte di settembre 22, replichiamo più o meno lo stesso modello, nel senso che dalle 9 alle 11 ci saranno vari colleghi e anche studenti. Quest'anno abbiamo coinvolto anche un po' di studenti che presenteranno delle schede, diciamo, su queste elezioni, e dopo le 11 commenteremo, come voi potete immaginare, essendo peraltro due alfierini, sapete bene, qui ci sono competenze che hanno a che vedere un po' con tutte le politiche europee e anche con le prospettive, diciamo, degli altri paesi. Quindi cercheremo di fare il punto anche ovviamente attraverso gli exit poll su quello che sta succedendo non soltanto in Italia ma negli altri paesi, poi con collegamenti in diretta e anche grazie poi alle proiezioni che ci fa il Centro Italiano di Studi Elettorali, che è attivo qui presso il nostro dipartimento. Quindi diciamo l'idea è, fino verso le 2 di notte, di ragionare un po' tutti insieme su quello che sta accadendo.
Questa è un'iniziativa che mette, come dire, a disposizione della città le grandi competenze presenti all'interno del mondo universitario e che vuole andare, come dire, proprio da statuto in controtendenza rispetto alle cose che si dicono sulla disaffezione, e farlo diventare anche un appuntamento popolare, tra virgolette, cioè un posto dove andare per chi è curioso di vedere le cose, non lo fa a casa sua per i fatti suoi. Per cui una bella controtendenza.
È un po' questa. L'altra volta la cosa che ci sorprese non soltanto di trovare tantissimi studenti che di domenica sera venivano all'università per ascoltare quello che gli si proponeva, ma anche tanti cittadini, tanti residenti, immagino soprattutto qui del popoloso quartiere di Novoli, che vennero a curiosare. Insomma, bisogna vedere, come sappiamo bene, queste sono elezioni, quelle europee, che attirano meno, bisogna vedere se ci sarà la stessa curiosità. Noi ce lo auguriamo e invitiamo caldamente tutti a partecipare, anche perché quest'anno poi le elezioni europee hanno un'importanza maggiore forse rispetto a tutti gli altri anni e quindi sarà una serata anche calda, peraltro promettono che sia calda anche meteorologicamente, ma a noi ci interessa politicamente, insomma.
E invece per quello che riguarda le elezioni amministrative, lei si è appassionato, diciamo così, come l'ha giudicata questa campagna elettorale?
Chiaramonte parlava prima di campagna elettorale deprimente per quanto riguarda le europee, per quanto riguarda le amministrative in particolar modo fiorentine, Sorrentino, che ci dici?
Ma forse un po' meno deprimente, sono sempre molto più vissute sia da ovviamente da chi si candida, sia dai cittadini, dai residenti, in questo caso dai fiorentini. Quindi ormai le campagne elettorali hanno perso il fascino di una volta, perché, come ben sappiamo, più o meno siamo sempre in campagna elettorale, no? C'è questa categoria che hanno inventato proprio i politologi di campagna permanente. Sì. Però direi che quest'anno, con 10 candidati sindaci, con la presenza di un candidato, consentitemi di definirlo eccentrico, come quello del centrodestra, mi pare che qualcosa di più si sia visto e sentito, anche se poi sostanzialmente si pattina sempre più o meno con gli stessi slogan e con le stesse logiche, insomma.
sono usciti dei temi che sono stati fondamentali in altre campagne elettorali, come in un gioco di prestigio. Prima di tutto il tema, come il tema dei temi, che è quello del clima, eccetera, eccetera, ma anche il tema dei migranti, che è stato un grandissimo cavallo di battaglia del almeno decennio precedente. Interessante questa cosa.
Sì, no, la cosa curiosa è che è stato un tema sostanzialmente, sì, dopo essere stato per 10 anni un cavallo di battaglia, purtroppo legato soltanto, o se non soltanto, principalmente a questioni di sicurezza, poi era stato un po' rimosso, no? Da quando c'è il governo Meloni, era stato un po' rimosso ed è stato improvvisamente riproposto in campagna elettorale. Sì, perciò dicevo, poi alla fine si pattina sempre allo stesso modo, nel senso, alla fine ci sono degli evergreen, insomma. Ma a me piacerebbe che di migranti si parlasse anche nel vero senso che varrebbe la pena parlarli. I migranti sono in un paese, in un continente che invecchia, torniamo così all'Europa. I migranti sono una risorsa, ovviamente vanno gestiti i flussi e non con i click day e con tutte le buffonate che la Bossi Fini ci costringe a fare. Insomma, mi piacerebbe che si parlasse seriamente di migranti, che è un grande tema, è un tema anche problematico, indubbiamente, non è un tema che si può affrontare con leggero, ma per ora vedo soltanto tantissima speculazione politica o anche tanta, come dire, paura di affrontarlo, una visione che sia un po' più complessa e completa.
No, infatti stiamo parlando, per quello che riguarda l'ultimo anno, di 21.000 persone arrivate in Italia, cifre risibili rispetto agli scenari di invasione disegnati negli anni scorsi e rispetto a possibili cambiamenti, anche per cambiamenti climatici, che potremmo avere prossimamente, ma di questo parleremo in altra sede.
E allora, appuntamento dalle 21, via delle Pandette 9, edificio D5 del Campus delle Scienze Sociali, tutto questo domenica sera per la notte bianca elettorale all'Università di Firenze. Grazie al presidente professor Carlo Sorrentino, ben trovato, e grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie a voi.
alla radio. Ci sentite?
TIF alla radio. Voce e temi dal canale video di Controradio.
Andrea Montigiani quest'oggi per una finestra di TIF alla radio, canale video di This Florence. Ben trovato Andrea, buongiorno.
Buongiorno Chiara, buongiorno Raffaele, a voi.
La questione del come si vota è una questione importantissima, anche per evitare di, come dire, già parliamo di astensionismo, perché se chi va a votare sbaglia anche a votare, la questione si fa ancora più complicata. Su questo avete fatto un bel lavoro, Andrea.
Sì, diciamo che stiamo cercando di ridurre questo astensionismo e dare importanza alle elezioni europee, perché comunque sono importantissime. Lo facciamo con i nostri mezzi, quindi con i nostri reel su Instagram e TikTok e con un carosello apposito che abbiamo fatto appunto domenica scorsa per un po' un'istruzione per l'uso, ecco, sulle elezioni europee. Ecco.
Spesso avete usato questo termine carosello che gli utenti di This Florence e di TIF conoscono, ma alla radio cosa significa? Che strumento è di comunicazione?
Il carosello è uno strumento che, differentemente dai video, dai reel, dalle storie, le storie vanno e vengono, durano 24 ore. Il carosello è una raccolta grafica per punti, per pagine, quindi per slide, in cui si possono raccogliere grafiche, dati, analisi, e sono sicuramente più didascaliche, quindi è più facile magari anche memorizzarle e andarle poi a rivedere nel tempo. Quindi è una cosa che uno si appunta, si può salvare e si può riguardare anche più avanti. In questo caso direi che è proprio lo strumento migliore.
E infatti in questo momento anche un certo didascalismo con delle schede, delle cose molto chiare per come votare alle europee è indispensabile, Andrea.
Sì. Partiamo un po' dal presupposto che, giusto per essere chiari, a partire dal generale, andiamo a votare sabato e domenica. Seggi aperti dalle 15 alle 23 di sabato e dalle 7 alle 23 di domenica. Poi una cosa importante è che in Toscana, a Firenze, noi votiamo sia per le amministrative che per le europee, quindi anche lì c'è da capire qual è la scheda in cui andrà a votare, e questo dipende dalle circoscrizioni differenti, e sono 5 in Italia. Quindi noi siamo la circoscrizione centro e avremo la scheda elettorale, quindi la scheda per votare alle europee, di colore fucsia. Quindi non ci aspettiamo la scheda blu, perché uno pensa all'Europa, la scheda blu. La scheda blu sarà per quelle, per le comunali, quella fucsia invece sarà per le europee. E ovviamente, soliti, quando si va a votare bisogna recarsi al proprio seggio a cui si è iscritti, è indicato sulla propria tessera elettorale, bisogna aver compiuto 18 anni di età ed essere cittadini italiani o dell'Unione Europea. E come si vota? Si vota in maniera proporzionale, si vota tutti in maniera proporzionale in Europa, e si vota assegnando dei seggi in modo da assicurare a diverse liste un numero di posti proporzionali appunto ai voti ricevuti. Non esiste il voto disgiunto, quindi non si può votare una lista e un candidato diverso, ma si dovrà votare la lista e all'interno della lista il candidato, con una X sul simbolo appunto che vogliamo scegliere per esprimere il voto. Quello è la preferenza appunto accanto al simbolo. Le preferenze si esprimono ovviamente con nome e cognome o semplicemente il cognome. Nel caso di 2 o 3 preferenze espresse, in questo caso bisogna indicare i candidati di sesso opposto, altrimenti si annulla la scheda. La seconda e la terza preferenza, scusate, si annullano. Quindi nel caso di una preferenza, un genere sessuale, quindi o un uomo o una donna. In caso di 2 o 3 preferenze, bisogna votare,
applicare l'alternanza,
un candidato di sesso diverso.
Andrea, esatto. Montigiani, TIF ha un pubblico principalmente di giovani, un target davvero importante in generale, ma essenziale anche per questa mobilitazione di carattere elettorale. Che tipo di feedback avete avuto, di magari domande o commenti, da quando c'è questo prodotto informativo che avete fatto circolare, in termini proprio di informazione e di servizio?
Allora, per quanto riguarda proprio a stretto giro il carosello di cui parliamo, c'è stato anche qui un certo astensionismo, nel senso che non abbiamo avuto commenti, ma non direttamente. Indirettamente le persone ci chiedono appunto indicazioni sul voto, su come si vota, su questa modalità di cui parlavamo adesso, quindi del voto disgiunto, piuttosto del capire appunto il colore della scheda, del capire quali sono i gruppi, perché ci sono 7 gruppi e non si vota per affinità di partito, ma per affinità politiche. Quindi sono tutte cose che le persone ci hanno scritto magari privatamente e non sotto il carosello. Questo credo intuisco anche per, come dire, una certa aver paura, insomma, di fare figure figuracce, come dire, la domanda è sempre lecita, però esprime un dubbio e fa vedere che si è dubbiosi. Quindi in questo caso credo che ci sia stato un astensionismo di questo genere, ecco.
Andate su TIFF, sui nostri social, su Instagram. Andrea Montigiani, grazie anche a te, a prestissimo.
Grazie a voi, buona giornata.
TIFF alla radio, ci sentite?
Meritatissimi d'estate, la mano di Dio. Purtroppo Paolo Sorrentino non ha replicato con Partenope a Cannes, ma vedremo come sta negli altri festival. Non potevo resistere.
E mi è scappato Paolo Sorrentino per il professor Carlo Sorrentino. Chissà quante volte si sarà sentito chiamare così, ma questo la dice lunga su come arriviamo a questa fine di campagna elettorale, che poi non si sa se fine sarà. Però parliamo di cose serie. Qui bisogna allestire un impianto da reazione a modo, perché fra zanzare e caldo, questi giorni in cui l'anticiclone si scaglierà sul fine settimana elettorale, insomma, le nostre dirette saranno particolarmente sofferte anche da questo punto di vista.
C'è un anticiclone su Controllo Radio, non ce legge nessuno, però ci seguono le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori.
E se a TIFF sono arrivati messaggi per richieste, domande su questa campagna elettorale, figuriamoci a redazione @controllo.it ai rispettivi contatti. Insomma, è stata dura, è stata lunga, ma siamo con voi sulle nostre frequenze, sui nostri canali cross mediali, naturalmente.
Continueremo a farlo anche nel corso della giornata. Sono 2 giornate di chiusura della campagna elettorale, mi riferisco soprattutto alle amministrative, ma non solo, anche alle europee. Ve le racconteremo. Poi avremo il silenzio elettorale, già da domenica sera con Popolare Network potremo avere tutte le anticipazioni sulle europee, poi da lunedì mattina naturalmente tutti i dettagli sulle europee e sulle amministrative in Toscana e in Italia, con collegamenti in diretta. Non perdete Gensì domani dalle 8 alle 9, mi raccomando. Chi va a Novoli domani tenga presente questo appuntamento estremamente bello, importante, interessante, che riguarda questo famoso mondo giovanile, giovani di tutti cui parlano tutte le volte che si organizza un evento. Ma dobbiamo coinvolgere i giovani, noi invece ci andiamo da questi giovani invece di cercare di attirarli con specchietti per le allodole, e diamo a loro parola. Accadrà domattina, restate con noi, tra un minuto arriva il giornale radio di Popolare Network.
Come il passaggio di forma, da nebulosa a una stella,
da bruco a farfalla di un pianeta che non c'è. Come trovare il coraggio?